che state ascoltando risale al 26 aprile del 1986. Nell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina è sabato notte, l'orologio segna le 1:26. È in quel momento che i vigili del fuoco ricevono la prima segnalazione per un incendio alla centrale nucleare di Chernobyl. A 100 km da Kiev era appena esploso il reattore numero 4. Un incidente, il più grave della storia del nucleare civile, destinato a non rimanere confinato nell'area. Qualche giorno dopo l'esplosione, infatti, le radiazioni atmosferiche valicano i confini. Le nubi arrivano in Svezia e toccano anche l'Europa orientale, con livelli di radioattività inferiori in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Balcani, fino a porzioni della costa orientale del Nord America. Gli effetti di Chernobyl si sono fatti sentire anche a livello di politica energetica. In molti paesi europei è stata messa fortemente in discussione la scelta nucleare. In Italia in particolare si sono espressi direttamente i cittadini attraverso lo storico referendum del 1987. Questa è la nostra storia. Dietro la spinta di un'Italia che dice no all'uso dell'energia atomica, il nostro gruppo continua la sua ricerca di fonti di energia alternative. D'altronde questi sono anche gli anni della svolta sostenibile, di una ritrovata coscienza ambientale e soprattutto di una nuova attenzione verso i sistemi di produzione dell'energia. Tutto questo è Enel 6.0. Io sono Camilla Orsini e insieme ad Alessandro Leone vi diamo il benvenuto alla terza puntata dedicata al decennio che va dal 1982 al 1992, dal ripensamento sul nucleare alla svolta sostenibile.
Enel 6.0. Gli anni Ottanta hanno dimostrato come Enel sia stata sempre pioniera in un mondo in continuo cambiamento. Ha di fatto puntato sin dall'inizio sull'eccellenza delle centrali idroelettriche, ha vissuto la diffusione degli impianti termoelettrici e ha guidato le innovazioni per l'utilizzo di sole, vento e calore della terra. In particolare, proprio negli anni Ottanta ha realizzato in Sicilia il primo campo solare al mondo collegato a una rete elettrica. Ha inaugurato la centrale eolica dell'Alta Nurra in Sardegna, ha inaugurato la centrale fotovoltaica dell'isola di Vulcano. Quindi ha cominciato a rappresentare e evidenziare sempre di più quello che è il ruolo e l'attenzione crescente in termini di impatto sul territorio e sulle comunità.
Per Giulia Genuardi, Head of Sustainability, Planning and Performance di Enel, questo è il decennio che ci vede protagonisti non solo in una ridefinizione delle strategie interne, ma anche in un'apertura esterna verso nuove strade più sostenibili.
Cosa è successo però? Che fondamentalmente intorno agli anni Ottanta si è riusciti a ridurre molto quella che era la dipendenza dal petrolio. Questo ha permesso di rivedere il piano energetico nazionale e quindi di dare un'ulteriore spinta alle rinnovabili e di continuare a dare una spinta anche al nucleare, che però si è stoppato nel 1987 con Chernobyl. E questo è esattamente quello che ha fatto Enel.
E dopo Chernobyl i tempi erano ormai maturi, come ci spiega Walter Ambrosini, docente di impianti nucleari all'Università di Pisa.
Le conseguenze politiche sono state inizialmente molto blande. Io ricordo che ci furono anche meeting internazionali in cui la stessa Italia partecipò e in cui si ribadì che il nucleare era comunque irrinunciabile, perché ricordo che all'epoca era l'unica alternativa, si parlava di energie alternative, ricorderete. Ci furono poi però delle conseguenze successive legate per esempio ai movimenti ambientalisti che si verificarono in particolare in Germania e vennero importate anche in Italia. Questo ha dato il là ai vari partiti che all'epoca erano in carica nei governi per essere molto prudenti nel supportare il nucleare. E quindi i vari partiti, uno ad uno, con poche eccezioni, cominciarono un po' a smarcarsi da questo. fino al punto che, come sapete, nel novembre del 1986 furono organizzati dei referendum che avevano 5 quesiti. 2 erano relativi alla responsabilità civile dei magistrati e all'abolizione della commissione inquirente per i ministri, quindi erano di natura essenzialmente politica, e 3 erano molto tecnici, troppo tecnici direi dal questo punto di vista.
Questa che sentite è la sigla di Tribuna Referendum, programma andato in onda nel 1987 sulla RAI a ridosso della consultazione.
3 sì dunque che fanno un unico bel sì contro il nucleare in Italia.
L'appello al voto del comitato promotore dei 3 referendum contro il nucleare incontra il favore degli italiani che alle urne votano compattamente sì.
La risposta dal punto di vista energetico italiano fu quella di, diciamo, di cominciare un disimpegno dal nucleare. Questi referendum passarono con un quorum complessivo del 65%, ma ciascuno di questi referendum ebbe un sostegno variabile dal 71 all'80% a seconda dei vari quesiti da parte della popolazione. Ricordo che forse solo nel comune di Trino Vercellese, dove era attiva una centrale nucleare, si ebbe, ricordo, una maggioranza a favore del nucleare, quindi contraria all'abrogazione di queste leggi, proprio perché lì avevano un'abitudine in qualche modo a confrontarsi con un reattore che era lì da decenni. C'era meno paura da questo punto di vista.
Emerge una nuova coscienza ambientalista ed Enel si fa subito portatrice di una riflessione sul tema dello sviluppo sostenibile.
Cominciano a nascere tantissime associazioni che cominciano a occuparsi di ambiente, cominciano a nascere le prime politiche di sostenibilità, comincia a esserci una nuova concezione dei rapporti che devono esserci tra l'industria, tra la società e il territorio. E questo fa sì che Enel radichi sempre di più la sostenibilità nelle proprie strategie aziendali.
Come in un gioco a specchi, anche l'Italia si muove in questo senso. Il governo infatti vara un nuovo piano energetico nazionale, chiudendo le centrali.
Come conseguenze si è mantenuto in qualche modo il presidio nucleare per qualche anno, non è mai stato di fatto disattivato, si sono continuati gli studi nel settore nucleare a livello di ricerca, però si sono chiuse le centrali. È stata creata Sogin, la società, diciamo, a partecipazione pubblica che si occupa della dismissione delle centrali nucleari, quindi della loro disattivazione e del loro decommissioning, così come si dice, lo smantellamento. La conseguenza è stato quello di un abbandono di fatto del nucleare.
Sperimentare fonti alternative non è più soltanto una conseguenza delle preoccupazioni strategiche del Paese, diventa una vera e propria visione di lungo periodo del sistema energetico e soprattutto comincia a far capire quale deve essere il posto del sistema energetico all'interno dello sviluppo economico di un Paese. Comincia a esserci il protocollo di Montreal nel 1987 che si occupa delle emissioni inquinanti dei siti industriali, che viene rafforzato circa 10 anni dopo dal protocollo di Kyoto sulle emissioni di CO2. Nel 1987 la Commissione delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo pubblica il rapporto che si chiama Our Common Future, ma è noto a tutti come rapporto Brundtland dal premier norvegese che praticamente ne ha guidato la stesura, e questo è un rapporto importantissimo per la storia della sostenibilità, perché per la prima volta si parla di sviluppo sostenibile, uno sviluppo che deve assicurare benessere essere alle generazioni presenti, ma soprattutto non deve compromettere quello delle generazioni future.
L'incidente di Chernobyl è dunque la miccia che apre alla rivoluzione sostenibile, ma se prima era esclusivamente lo scenario geopolitico a dettare le regole del gioco, oggi subentra la lotta ai cambiamenti climatici e la sostenibilità, come ci spiega ancora Giulia Genuardi, è nel DNA del business di Enel.
Dagli anni 90 è stato introdotto un reporting ambientale che poi si è integrato con un rapporto di sostenibilità, e la sostenibilità oggi è parte integrante di tutti i documenti di corporate reporting che noi abbiamo. Questo perché? Perché trasparenza nei confronti dei nostri stakeholder e rappresentare il valore che creiamo sono un segnale tangibile dell'impegno concreto che Enel mette nei confronti della sostenibilità. Al centro della strategia di Enel c'è sicuramente l'ambizione di contribuire a costruire una società più equa e inclusiva lungo l'intera catena del valore, proteggendo l'ambiente in cui viviamo e creando opportunità per il futuro, sia per l'azienda stessa che per i propri stakeholder, senza lasciare indietro nessuno. Un impegno che è totalmente allineato con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e che si focalizza in particolare su 4 di essi: l'SDG 13, la lotta al cambiamento climatico, il 7, l'energia pulita e accessibile, il 9, industria e innovazione e infrastrutture, e l'11, relativo alle città e comunità sostenibili. Ed Enel negli ultimi anni ha aggiunto anche un altro tassello importante, che è quello di introdurre la sostenibilità all'interno dei propri strumenti finanziari, facendo sì che la finanza diventa una finanza sostenibile perché supporta il modello di business sostenibile di Enel. Enel ha definito un vero e proprio piano di sostenibilità integrato con la strategia aziendale, che si articola in 6 macro aree che non possono che essere interconnesse fra di loro per creare valore sostenibile nel lungo periodo: un'ambizione verso net zero, un focus sull'elettrificazione, un'attenzione costante verso le persone, la promozione continua della tutela del capitale naturale e della biodiversità, insieme a 3 acceleratori della crescita estremamente importanti, che sono innovazione, digitalizzazione ed economia circolare, e senza dimenticare le fondamenta della sostenibilità dell'azienda, che sono caratterizzate dal garantire una solida governance, rispettare e promuovere i diritti umani e migliorare continuamente nel rispetto degli obiettivi di salute e sicurezza. In sintesi, stiamo lavorando assiduamente insieme ai nostri stakeholder per continuare ad anticipare il futuro affinché la società progredisca in maniera sostenibile senza lasciare indietro nessuno.
Il decennio che va dal 1982 al 1992 ribadisce la necessità di cercare fonti di energia alternativa sempre più pulita e sempre più sostenibile, ma la risposta non si limita soltanto all'Italia perché riguarda tutto il mondo. Nella prossima puntata di Enel 6.0 ci occuperemo proprio di questo, dell'espansione di Enel come soggetto globale capace di garantire l'accesso all'energia a sempre più persone. Dopo la caduta del muro di Berlino entriamo nel mondo globalizzato, un mondo che ci vede, come sempre, al passo con i tempi.